Radio Immagina.
Allora, gli approfondimenti di Radio Immagina in questo martedì 18 di ottobre, per tornare alla politica interna. Allora, intanto bentornato, grazie per essere con noi, al senatore Walter Verini, tesoriere del Partito Democratico, ben trovato.
Buongiorno Cristiano, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, intanto ho letto, diamo una notizia all'ultimo minuto, che l'assemblea del gruppo del Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista del Senato, ha eletto Simona Malpezzi presidente del gruppo. Ripartiamo da qui, Verini?
Sì, guarda, io sono proprio qui al Senato, abbiamo finito da pochissimi minuti l'assemblea del gruppo. Il segretario Letta ha proposto la riconferma di Simona Malpezzi, anticipando anche quello che domani, che più tardi, adesso tra poco, proporrà la Camera, cioè la riconferma di Deborah Serracchiani. Il gruppo del Senato ha espresso un consenso unanime, non c'è stato neanche bisogno di votare, perché, ripeto, c'è stata una condivisione assoluta, insomma. E poi domani ci sarà l'elezione delle vicepresidenze, per le quali qui il segretario ha anticipato la proposta, visto che era il gruppo del Senato, di Anna Rossomando, che sarebbe anche questa una proposta in continuità, riservandosi di fare la proposta, come giusto che sia, tra poco al gruppo, alla Camera, per un'altra candidatura di una nostra donna deputata.
Allora, senatore Verini, arrivano tantissime domande da parte di ascoltatrici e ascoltatori in questi giorni al 342 14 26 902. Ne sono arrivate tantissime anche per lei. Spesso sono anche critiche, no, nei confronti del Partito Democratico. Allora, intanto iniziamo con dei saluti. Vi seguo sempre in provincia di Oristano, Sardegna. Se mi potete salutare, Sandro Abbasante, noi lo salutiamo molto volentieri. Poi scrive Diego Bonfiglioli da Zola Predosa, siamo a Bologna. Buongiorno, condivido quanto detto da lei in direzione nazionale, Verini, sulle correnti. Sono un problema reale per il rilancio del partito, sciogliamole. Sono luoghi di potere che si sostituiscono ai processi di selezione democratica, che dovrebbero essere basati sul voto di iscritti o dirigenti ai vari livelli. Capita anche a livello territoriale che nei circoli o negli organismi dirigenti, come direttivi o segreterie, si discuta, ed altrove tra capi corrente si decida chi e come mettere nelle varie cariche interne ed elettive. Facciamo un congresso alla vecchia maniera, sui temi politici e non sui nomi. Alla fine troveremo anche il segretario migliore per portare avanti i temi che avremo deciso tutti insieme. Cosa risponde Verini a Diego Bonfiglioli?
Che sono assolutamente d'accordo con lui. Vede, il pluralismo, chiamiamolo così, quando è autentico pluralismo, cioè c'è confronto di idee anche dentro un Partito Democratico, che è nato per essere il luogo anche di sintesi, di confronto tra culture riformiste diverse, e quando questo pluralismo è così su mille questioni è molto positivo, aiuta a prendere orientamenti, decisioni condivise, però con il confronto, la contaminazione positiva tra posizioni diverse. Ma quando il pluralismo diventa correntismo, quindi neanche correnti, allora è esattamente quello che Bonfiglioli racconta. Dalle Alpi alle piramidi, dai vertici nazionali del partito, con le filiere correntizie. Ecco, io penso che questo sia uno dei problemi, forse il problema fondamentale del PD, perché se smantellassimo questo sistema, e dico smantellassimo, io non appartengo, come penso si sappia, a nessunissima corrente, ma è evidente che non è che si può fare un editto, bisogna che ci sia la volontà politica di sciogliere, ridimensionare drasticamente questo modo di essere, perché se riuscissimo a liberare il dibattito, e quindi da queste ingessature, io sono convinto intanto che il partito, quello che c'è oggi, il nostro partito, ne trarrebbe beneficio con un dibattito più libero, più aperto, ma anche il sistema correntizio impedisce, secondo me, l'apertura all'esterno. Il Partito Democratico è nato all'ingotto, qualcuno ironizzò, il partito liquido, no, lo disse Giuliano Ferrara, all'ingotto ricordo che le parole chiave erano: non vogliamo né un partito pesante né un partito leggero, vogliamo un partito aperto. Ecco, questa è la nostra sfida. Il congresso deve essere con il paese aperto, con le fasce a cui ci vogliamo rivolgere innanzitutto, e poi naturalmente insieme a questa grande apertura alla società, apertura e libertà totale ai nostri iscritti militanti.
Assolutamente. Senatore Verini, allora intanto una notizia per i nostri ascoltatori: la direzione del Partito Democratico, leggo su un'agenzia diffusa in questo momento, la direzione del PD sui tempi del congresso si terrà lunedì o martedì a secondo del calendario delle consultazioni. Questo ha detto Enrico Letta ai senatori del PD, così potrà partire il percorso congressuale con le sue scadenze. Tutto dovrà essere concluso per le prime settimane di marzo. Questo ha specificato il segretario del Partito Democratico. Allora, a proposito di messaggi critici, scrive Mario da Roma al 342 14 26 902. Onorevole, gran parte della nostra campagna elettorale, che io considero pessima, è stata dedicata alla peggiore destra di sempre, allo Ius Cole. Questo tipo di comunicazione sta proseguendo, portandoci al sorpasso dei 5 Stelle. Non pensa che bisognerebbe tenere le sezioni in assemblea permanente e parlare degli enormi problemi del paese invece di programmare il congresso tra 6 mesi? Dobbiamo inseguire chi non vuole inceneritori e rigassificatori, TAV e trivellazioni nella Adriatico? Dobbiamo proseguire con quell'orribile frase pronunciata dal nostro segretario: lo facciamo per necessità. In 3 anni abbiamo lasciato scuole fatiscenti e medici insufficienti. Dove sono i miliardi già stanziati? Così Mario da Roma, senatore Verini.
Ma insomma, capisco lo spirito di questo intervento, tuttavia, primo, non è così. Noi in questi anni abbiamo lavorato, grazie al nostro impulso, grazie al ministro Speranza, ma abbiamo invertito una forte tendenza. La spesa sanitaria per la sanità pubblica è molto aumentata, sia ovviamente a causa anche degli interventi da compiere sull'emergenza Covid, ma proprio dal punto di vista strutturale, per investire sulla sanità pubblica. In secondo luogo, la campagna elettorale può aver avuto dei limiti, sì, certamente, ce ne accorgevamo anche noi cammin facendo, però non è che abbiamo parlato solo come dovevamo fare, perché io non vedo contraddizione tra diritti civili e diritti sociali, ma io stesso faccio una piccola testimonianza: in campagna elettorale ho fatto una dozzina di mercati dove si parlava dei problemi della sussistenza quotidiana della gente, ho visitato 16 aziende parlando con lavoratori, parlando con gli imprenditori con l'acqua alla gola, insomma. Nel nostro programma tutti i temi sociali c'erano, i temi del lavoro, i temi della lotta alle diseguaglianze, della lotta alla povertà, c'erano i temi della parità salariale, c'erano i temi dell'abbattimento delle tasse alle famiglie e alle imprese e della lotta all'evasione fiscale, insieme anche, sì, certo, anche ai diritti civili, cioè non vedo contraddizione. Poi che noi queste cose le dobbiamo fare tutto l'anno, tutti i giorni, non soltanto da dentro le istituzioni, ma dal partito, questo è sacrosanto. Sezioni assemblea permanente, magari, il problema è che molto spesso i nostri circoli faticano, perché ripeto, in moltissime parti d'Italia tutta la nostra attenzione, il nostro impegno è dentro le istituzioni. Noi abbiamo bisogno, il congresso deve servire anche a questo, di un nuovo radicamento aperto, insisto su questo aggettivo, aperto del PD. Dobbiamo avere dirigenti del partito a tutti i livelli, a partire da noi parlamentari, ma parlo anche dei dirigenti di circolo, dei militanti, che la mattina si alzano e hanno gli occhi e lo sguardo avanti a quello che dove si svegliano la mattina. Che succede nel mio quartiere? Che succede nella mia città? Mi devo occupare di quello che succede. Lì troveremo il dolore, la sofferenza, la povertà, il disagio, ma anche le speranze, anche la voglia di chi si rimbocca le maniche. Quindi raccolgo l'invito politico alle assemblee permanenti, ma non c'è niente che lo impedisca. Avanti, io mi auguro anzi che tanti circoli in queste ore aiutino quello che fisseremo in direzione i primi della prossima settimana, cioè il percorso congressuale, con iniziative molto libere, molto aperte di mobilitazione, i cittadini devono vedere che il PD ha capito la lezione e che questo congresso deve servire a ricostruire un rapporto quotidiano con il paese, a partire dalle fasce più fragili e più deboli.
Sarebbe un segnale importante. Allora, Gianfranco Falcone, circolo di Gioia del Colle, Bari, due domande. È possibile far ritornare i soldi e il tesseramento online a circoli di riferimento trattenendo la quota del nazionale? È possibile attuare una redistribuzione del 2 per 1000 in favore dei circoli, così come promesso da Zingaretti allo scorso congresso? Le leggo un altro messaggio, senatore Verini, poi lei risponderà a entrambi, invece, che ci riporta all'elezione la scorsa settimana del Presidente del Senato La Russa. Buongiorno, sono Matteo dalla provincia di Cuneo. Come tante persone mi sento profondamente indignato dell'elezione dei nuovi Presidenti di Senato e Camera. Sull'elezione di La Russa i conti non mi tornano. I 15-20 voti che ha ricevuto dall'opposizione non possono essere arrivati soltanto da Azione Italia Viva, che di senatori ne hanno 9. Io temo che qualche voto sia arrivato anche dal PD. Non crede che questa elezione sia stata archiviata troppo in fretta all'interno del partito? Sono stati fatti tutti gli approfondimenti necessari per escludere questa ipotesi? Ripartiamo da questa domanda, senatore Verini?
Sì, guardi, io ho visto anche che anche Crisanti, che ieri era stato in qualche modo o frainteso, comunque oggi ha precisato, cioè anche lui è sicuro che non, dal Partito Democratico non è accaduto niente di così vergognoso. E io ne sono convinto, guardi, per noi la proposta di candidatura di uno come La Russa, ma poi alla Camera dopo quella di Fontana, mamma mia, è stata veramente una proposta che qualifica questa destra. Non c'è niente di personale, ma una figura come quella di La Russa, al di là del rispetto che si deve per il Presidente del Senato, chiunque esso sia, però è francamente il suo percorso, il suo profilo è veramente antitetico, è l'esatto contrario dei valori in cui noi abbiamo creduto. Ma aggiungo, la destra che ha vinto le elezioni, che si appresta in mezzo a divisioni, spartizioni, risse, insulti, abbiamo visto i bigliettini di Berlusconi e il non sono ricattabile della Meloni, questa destra comunque ha preso 12 milioni di voti. Le opposizioni, purtroppo divise, ma insieme le tre opposizioni hanno preso 14 milioni di voti. In più, ci sono stati 18 milioni di italiani che non sono andati a votare, si sono astenuti. Bene, questa destra quindi 12 milioni ne ha presi, 14 milioni le opposizioni, 18 milioni gli astenuti. Beh, secondo me avrebbe dovuto nelle presidenze delle Camere indicare figure di maggiore garanzia, di maggiore equilibrio. Io mi sono permesso anche pubblicamente di invitare La Russa a compiere dei gesti veri, veri al di là dei discorsi, cioè quello di gettare il via da casa pubblicamente quella vergogna del busto di Mussolini. Lo faccia, lo butti via, perché la seconda carica dello Stato non può tenere il busto di un delinquente come Mussolini, che ha portato l'Italia nella barbarie e nell'orrore. Tutto questo per dire che noi del PD non abbiamo partecipato ovviamente a queste vergognose manovre. Tra l'altro eravamo tutti sinceramente emozionati per il discorso di Liliana Segre, il momento alto. Poi c'è stato qualcuno evidentemente che ha mercanteggiato qualcosa, qualche centrista probabilmente, poi qualche individualità nel gruppo dei senatori a vita. Non lo so che cosa sia successo, ma io mi sento di dire che il nostro gruppo è stato compatto. Qualcuno ha detto, e chiudo il punto, dice: ah, ma se voi aveste indicato un nome, una candidatura di bandiera, questo rischio non ci sarebbe stato. Beh, francamente entrare lì e scrivere un nome non avrebbe impedito ai franchi tiratori che ci sono stati tra i centristi, ma anche non escludo tra i altri gruppi di opposizione come i 5 Stelle, beh, non avrebbe evitato questo rischio. Uno avrebbe potuto scrivere quello che voleva, ma insomma è una pagina schifosa. Io mi auguro davvero, ma noi non abbiamo come Partito Democratico da scusarci, noi non siamo stati, questo io li guardo negli occhi i miei colleghi e veramente proprio mi vergognerei se avessi un sospetto nei confronti di qualcuno.
Va bene.
Tesseramento 2 per 1000, guarda, sì. Già ci sono queste forme. Io penso che il modo migliore intanto è farne di più di tessere per poter ripartire anche in periferia, anche ai circoli, le entrate.
Sì, c'è questa modalità online che sta creando qualche problema, senatore Verini.
Sì, però anche lì è stata intanto una...
No, gli dico questo perché leggo un ultimo dei messaggi, arriva dal Circolo dei Giovani Democratici di Lodi, scrive Davide, dice: oltre al tesseramento online si potrà di nuovo pagare la tessera cartacea al circolo?
Beh, però già è stata modificata questa... Allora, intanto si tratta di una norma sperimentale che la direzione approvò dopo, sì, diverse riunioni con i segretari regionali su proposta dell'organizzazione e del coordinamento del partito. È stata un'approvazione sostanzialmente unanime, però è una sperimentazione per rendere tutto più tracciabile, tutto più trasparente, per evitare tesseramenti anomali. Qualche volta sono accadute queste cose, quindi lo spirito è giusto, però è una sperimentazione, e tanto che è stata già in corso d'opera modificata, già oggi si possono fare dei tesseramenti cartacei. Aggiungo, il Giovane Democratico che scrive da Lodi, a me risulta che in Lombardia, in Emilia e in Toscana i tesseramenti erano già partiti prima dell'adozione di questa cosa con una sorta di deroga, cioè si lavora col cartaceo, e in altre regioni è stata, come si dice, aumentata la percentuale di tessere che si possono fare col cartaceo, cioè con le tessere classiche, dove ci sono più anziani, dove gli iscritti hanno più difficoltà a usare gli strumenti informatici e digitali. Quindi, ma io penso che in ogni caso, la tessera è un momento fondamentale di appartenenza, di investimento di fiducia verso il partito, ma io penso che quello che conta oggi è portare nei circoli, andare dai noi, dai cittadini, e poi o con un POS o con la parte di tessera di carta che si può fare. Io penso che quello che conta è avere un'adesione ideale politica al partito sempre più vasta, e noi di questo abbiamo bisogno. Poi anche il tesseramento può migliorare, possiamo tornare sulle decisioni, nulla è tabù, per carità, vogliamo rifondare il partito e qualche regolamento approvato recentemente, pur importante, può certamente essere rivisto, ma ripeto, quello che conta adesso è andare a farle queste tessere, conquistare persone e dare una mano al PD in un momento difficile.
Allora, vedremo che cosa accadrà. 342 14 26 902, ci avviamo alla conclusione, senatore Verini. Allora, intanto una domanda di Pasquale Lotierzo, Sala Consilina, provincia di Salerno. Dove si può leggere la lista dei grandi finanziatori del Partito Democratico? Questa è una domanda. E poi le leggo un ultimo messaggio, scusandomi naturalmente con tutti quelli che hanno scritto a Radio Immagina, ma oggi non siamo riusciti per motivi di tempo di dare spazio a tutti. Allora, scrive Massimo Ingiaimo: durante la campagna elettorale nella mia provincia, Agrigento, non è arrivato neppure un manifesto, un volantino per fare campagna elettorale per il partito, solo facsimile e manifesti dei candidati a spese dei candidati. Praticamente o hai molti soldi e ti puoi permettere di fare una campagna elettorale che copre un collegio uninominale che al Senato è di 800-900 mila abitanti, spesso in più province, e che al plurinominale equivale a mezza regione, o non ti puoi candidare. Alla luce di questo, non ritiene che aver abolito il finanziamento pubblico dei partiti nel 2013 sia stato un clamoroso errore, un errore che pesa sulle casse dei partiti, ma soprattutto che ha minato la partecipazione democratica alla vita politica? La sinistra, conclude Massimo, non dovrebbe rivedere la sua posizione sul finanziamento della politica? Concludiamo con queste due domande, Verini.
Sì, sì. Io tanto come tesoriere sono due domande che in qualche modo per le quali ho competenza.
Eh sì, la riguardano.
Allora, sono due domande collegate tra loro in qualche modo. Beh, allora, i versamenti fatti nei confronti a favore del Partito Democratico si possono leggere, noi li mettiamo mensilmente nel sito del partito.
Online, sì.
È online ed è tutto trasparente. Detto questo, purtroppo, dico, toglierei il termine che la domanda conteneva. Chi sono i grandi finanziatori, dove si possa... Ecco, il PD, dico purtroppo, non ha grandi finanziatori, e nel senso che noi il grosso del nostro sostegno, intervento, è con il 2 per 1000 e con i contributi che i nostri parlamentari danno al partito nazionale. Poi ci sono gli eletti nelle regioni che li danno invece al partito regionale. Noi abbiamo un'autonomia delle 20 regioni, quindi anche nella diffusione di materiale noi abbiamo prodotto molto materiale che abbiamo mandato in genere alle federazioni, ai regionali, e se da qualche parte questo non è ben avvenuto, io credo che il problema fondamentale sia nelle difficoltà politiche e organizzative locali del partito. Non escludo che ci sia stato qualche forma di cattiva comunicazione tra il nazionale e i livelli locali, ma in genere è dove il partito è più debole che magari sono verificati quei problemi, oppure che non è, i circoli non funzionano perché magari funzionano altri livelli di partecipazione. E infine, finanziamento pubblico. Come dicevo, noi viviamo con il 2 per mille, viviamo con i finanziamenti e i contributi dei parlamentari. Allora, io penso di sì, i partiti è giusto che siano finanziati pubblicamente perché devono svolgere, come dice l'articolo 49 della Costituzione, un servizio pubblico, però lo dico, come dire, forse non pro domo nostra. Io vorrei, sogno, un giorno in cui i partiti, e parlo del nostro innanzitutto, ma riguarda tutti, i partiti cambiano, si aprono, sono sempre di più case trasparenti, favoriscono la partecipazione e soprattutto sono percepiti dai cittadini come utili alla collettività. Quello che dice la Costituzione. Oggi purtroppo, se 18 milioni di persone non vanno a votare, se crollano in generale gli iscritti ai partiti politici, mentre aumentano fino a 7 milioni e mezzo gli iscritti agli albi del volontariato, vuol dire che la politica tutta, ma a noi interessa soprattutto, noi che siamo di sinistra abbiamo più necessità di essere considerati come utili ai cittadini, soprattutto a chi sta peggio, soprattutto a quelle milioni di poveri che anche il rapporto Caritas ci ha confermato e che tocchiamo con mano ogni giorno, li vediamo che non vanno più nei supermercati perché l'inflazione, le bollette, la vita quotidiana è diventata un dramma per un numero sempre più alto di cittadini. Bene, persone debbono sentire la politica vicina, e per noi questo è un imperativo categorico. Se queste persone sentono la politica vicina, allora verrà naturale dire: cavolo, ma io questi partiti, questo partito che mi è vicino, che condivide con me i miei dolori, le mie ansie, le mie speranze, i miei successi di chi si rimbocca le maniche, io lo voglio sostenere sia con quello che posso io, ma anche è giusto che lo Stato sostenga delle forze politiche che si occupano di me, che hanno cura di me cittadino. Quindi sì, come principio è giusto, temo però che perché si attui questo principio noi dobbiamo lavorare e dobbiamo fare la nostra parte e altri la loro, mi auguro, per ridare sempre più credibilità alla politica. Allora crollerebbero magari le astensioni, gente tornerebbe a partecipare e a vedere i partiti e la politica con occhi che, come videro dopo la liberazione dal nazifascismo, nella Costituzione, perché queste cose le scrive la Costituzione, in particolare l'articolo 49.
È così. Senatore Verini, per il momento ci fermiamo qui. Grazie per essere stato con
noi,
una buona giornata. A presto, arrivederci. E io, prima di chiudere lo spazio ai nostri approfondimenti, volevo scusarmi ancora una volta con tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici a cui non sono riuscito a dare spazio. Le loro domande sono rimaste qui, ma poi troveremo il modo nei prossimi giorni di rivolgerne ai nostri ospiti. In particolare scusarmi con Giovanni Ricocci, con Giulia Numa, Gerardo Imbriano, Enrico Marangoni, Luca da San Donato Milanese, Giuseppe Squillace, Daniela Rossi, la segretaria del circolo PD di Merano, Angela Cenci di Soragna, Dante Corafa, insomma siete tantissimi. Continuate a mandare le vostre domande, il numero di Radio Immagine è sempre a vostra disposizione, 342 14 26 902, e noi andiamo avanti con i nostri approfondimenti.